Bello come sta.
Bello. Buonasera a tutti e a tutte, sono le 20.42 e do la parola alla dottoressa Poletto per l'appello.
Andriani Rita.
Presente.
Bellamoli Silvana. Braga Andrea.
Assente.
Campedelli Elisa.
Assente Giustifica.
Cappellari Luigi.
Presente.
Carello Nicolò.
Assente.
Carlotto Mirko.
Assente.
Dai Pre Enrico.
Assente Giustificato.
Capitano Dimitri.
Assente Giustificato.
Mancini Luisa Rita.
Presente.
Melillo Valentina.
Presente.
Paon Giovanni.
Presente.
Rigo Marco.
Presente.
Schiesaro Barbara.
Presente.
Soave Fabio.
Assente.
Stoppato Luca.
Presente.
Veronesi Michele.
Presente.
Zanotto Luisa.
Presente.
Zavanella Federico.
Presente. 12.
Sì, con 12 presenti e 7 assenti abbiamo il numero legale, per cui do inizio al consiglio. Nomino scrutatori consiglieri Rigo, Stoppato e Della Moli. Grazie. Allora, comunicazioni, qualche iniziativa. Innanzitutto in ordine di tempo, siamo stati giovedì 8 maggio alle ore 10 nell'area verde per via campo sportivo di Maestro Martino avverrà l'intitolazione di quel giardino a Nelson Mandela. Un momento importante, ci sarà la partecipazione di una delegazione diplomatica della Repubblica del Sudafrica, ci saranno le scuole Riccardo Rosani e Scuole Forti e insomma naturalmente richiedevano i proponenti dell'intitolazione, che sono l'Associazione Azione Comunitaria e l'Associazione Pangea, nel ringraziarci per il sostegno alla loro proposta, chiedevano appunto di estendere tutto l'invito a tutti voi consiglieri e consiglieri della circoscrizione, che insomma sarebbero molto contenti di averci tutti presenti proprio per dare maggior rilevanza all'iniziativa. Poi un'altra iniziativa, sabato 10 maggio alle ore 21 presso il centro Tommasoli c'è il Canta Storia nei quartieri, organizzato dal settore del centramento con l'Associazione per la Pace tra i Popoli. L'iniziativa è Osti, Goti e Stramboti, un recital in veronese dedicato alle osterie di una volta con le musiche della tradizione veronese. Voce narrante Mauro Dal Fior, canto Giuliano Bergamaschi e Claudio Moro alla chitarra. Già, diciamo, formazione che abbiamo apprezzato l'anno scorso con Barbarani, quindi insomma sono stati molto apprezzati in una sala piena, quindi ecco, ci auguriamo che anche sabato ci sia molta gente, quindi condividiamo. Punto 2, approvazione verbale della seduta precedente. Seduta numero 5 del 3 aprile. Gli assenti erano Campedelli, Carlotto, Capitano e Schiesaro. Per il resto, se non avete domande, poniamo in votazione. Verbale dell'adunanza del Consiglio circoscrizionale, seduta numero 5 del 3 aprile. Favorevoli? Quindi 11. E contrari 0, astenuti 1, Schiesaro. Grazie. Andiamo alla richiesta di patrocini. Allora, prima richiesta di patrocinio è per l'iniziativa denominata Intelligenza Artificiale, Certezze, Dubbi e Curiosità, un confronto fra gli esperti. Giovedì 8 maggio 2025 alle 20.45 presso il Cinema Teatro Aurora in Vietro Castoro, organizzato appunto dalla parrocchia San Giuseppe Fuori le Mura, questo dibattito e confronto tra esperti sul tema Intelligenza Artificiale, tema di stretta attualità. I relatori sono relatori appunto, come dicevamo, importanti esperti, e sono il professor Matteo Ribatto e il professor Fiorini, il professor Davide Quaglia e il professor Matteo Cristani. Sono professori dell'Università degli Studi di Verona e appunto dibatteranno sull'intelligenza artificiale. La richiesta è della parrocchia San Giuseppe Fuori le Mura, che è l'organizzatrice dell'iniziativa. Se avete domande, altrimenti poniamo in votazione. PG 14 6176, intelligenza artificiale, certezze, dubbi, curiosità. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, assenti 0, pertanto viene approvato. Richiesta di patrocinio per l'iniziativa denominata Sotto le stelle del cinema. Organizzato dall'associazione Viva PS, anche qui è un'iniziativa che ormai conosciamo bene, li patrociniamo e hanno presentato una richiesta di contributo che poi analizzeremo con la commissione cultura. Sotto le stelle del cinema si tratta di un cinema all'aperto che si svolge nei mesi di giugno e luglio presso gli spazi della parrocchia di San Marco, con l'obiettivo di offrire un momento culturale di svago per la cittadinanza. Nei giorni 10, 13, 17, 20, 24, 27 giugno, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 luglio e 1 agosto. Insomma, un'iniziativa che conosciamo, quindi non so se avete domande, altrimenti poniamo subito in votazione. PG 12, 7, 8, 5, 6, sotto le stelle del cinema, Believe APS, favorevoli? All'unanimità, contrari 0, assenti 0, pertanto viene approvata. Poi ci sono due richieste di contributo presentate dall'associazione Isola del Tempo. Scusate, ci sono due richieste di patrocinio presentate dall'associazione Isola del Tempo, che è un'associazione APS situata in via Montorio 29, all'altezza dell'ex Poli per intenderci. Allora, la prima iniziativa è Magic Camp Grass Estivo ed è un'attività, appunto come dice la parola stessa, di laboratori linguistici, di musica, spazio gioco e creativo nel periodo estivo, dal 30 giugno al 1 agosto e dal 1 settembre al 5 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 presso l'associazione Isola del Tempo, rivolto a bambini dai 2 agli 8 anni. Se non avete domande, poniamo in votazione. PG 14 18 79 Magic Camp Grass Estivo, presentato dall'associazione Isola del Tempo APS. Favorevoli? All'unanimità. Contrari 0, assenti 0, pertanto viene approvato. E sempre l'associazione Isola del Tempo ci presenta due laboratori che vengono svolti due sabati di maggio, il 10 e 17 maggio, dalle 10 alle 12, maggio in dal titolo Maggio in Festival, in Festa, e sono dei laboratori per la ricreativi e culturali. Entra Carlotto e Soave alle ore 20.49, quindi siamo in 14, lo dico per gli spettatori. Quindi ecco, Maggio in Festa sono due mattinate dalle 10 alle 12, sabato 10 e 17 maggio, laboratori creativi. Se non avete domande, poniamo in votazione. PG 164169, Maggio in Festa, presentato dall'Associazione Isola del Tempo, PS. Favorevoli? 12, 2 astenuti, giusto? Carlotto in zona. Bene, i patrocini sono terminati. Vi do lettura velocemente di assegnazione sale gratuite, che è una sala conferenze presso il centro Tommasoli, CER Verona Green ETS, evento di adesione come soci alla CER, che si svolgerà il 9 maggio dal 20.30 alle 22.30 presso appunto la sala conferenze presso il centro Tommasoli. Bene, passiamo alla commissione 5. Passiamo allora, do la parola al coordinatore Cappellari che presenta la commissione. Facciamo un punto alla volta, perché nel primo punto poi ci sarà una delibera collegata che poi presento io. Quindi se vuoi presentare il primo punto, così si capisce, mi collego io e poi pian piano.
Sì, partiamo con la Croce Verde allora.
Sì,
allora la Croce Verde di Verona chiede sostanzialmente, c'è già una collaborazione in essere con la nostra circoscrizione che diciamo che già in essere già diciamo regolata nel 2022, e ogni anno però si fa appunto la richiesta, fanno una richiesta di circoscrizione per poter avere degli spazi adeguati per la formazione del personale. E dato che è un ente che conta 1300 volontari nella sede di appunto di Verona, chiedono che la sede di Borgo Venezia possa avere un spazio adeguato per fare delle serate formative per i volontari, per i soccorritori. E quello che chiedono sostanzialmente è avere una collaborazione di lunga durata, non più rinnovabile ogni anno, ma su un arco di tempo che va sui 3 anni. Quindi una convenzione da fare tra la Croce Verde e la nostra circoscrizione, per delle serate che sono rivolte però direttamente ai volontari della Croce Rossa, quindi formative proprio per i soccorritori fondamentalmente. E quello che chiedono è appunto di poter avere uno spazio dedicato, in questo caso sarebbe il Tomasoli, per delle serate che sono da svolgersi sostanzialmente inizio anno, gennaio e febbraio, e quindi chiedono una convenzione con la circoscrizione. Senza nessun onere, se non ho detto.
Sì, sì,
detto male. Basta, proprio di una cosa.
Il voto della commissione?
Ah, scusami, sì, no, infatti, ci siamo riuniti il 23, eravamo 6 commissari e tutti quanti hanno approvato questa convenzione.
Ok, grazie. Entro io con la delibera, dopo vi do la parola. E naturalmente per rendere attuativa questa convenzione bisogna attuare una delibera, quindi ve la dico brevemente, assumi i punti. Vista la richiesta della Croce Verde TG 36411 che richiamando l'esperienza di questi anni presso il centro Tomasoli in gestione alla circoscrizione sesta chiede di poter trasformare la loro attività in un progetto di collaborazione con la circoscrizione per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale operativo e corsi di formazione finalizzati al reclutamento di nuovi allievi soccorritori che opereranno al termine del loro percorso di apprendimento come volontari su mezzi che svolgono sia servizi di emergenza SUEM che trasporti sanitari semplici, fornendo supporto in manifestazioni ed eventi del territorio come sale, attività sportive, concerti e fiere, eventi pubblici in generale. Ricordo che questo tipo di corsi sono assolutamente gratuiti e sono aperti a tutta la cittadinanza. Quindi, ecco. Atteso che il centro civico Tomasoli offre gli spazi idonei per svolgere i corsi citati, in quanto sia all'interno che all'esterno permette di svolgere le esercitazioni necessarie per la formazione dei volontari, tanto che l'ambulanza si posiziona proprio prima dell'entrata. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente di Lavoro, Politiche Sociali per la Salute e Centri di Comunità nella seduta del 29 aprile, considerato che questo Consiglio ha sempre favorito ogni percorso volto a creare e a favorire sinergie con gli enti e le associazioni operanti sul territorio in ambiti sociali di cura della persona, anche sotto il profilo della sicurezza della salute pubblica, dato atto che il modello organizzativo condiviso rappresenta un'applicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale e che tale principio ha trovato attuazione nel codice del terzo settore e quello degli appalti pubblici, ritenuto in attuazione appunto, come detto precedentemente, del principio di sussidiarietà orizzontale per il sostegno alla Croce Verde che nel territorio della stessa circoscrizione ha una delle sue sedi più importanti, non lo sappiamo bene, per la valorizzazione degli spazi locali in gestione a questo Consiglio per implementare una rete di solidarietà sociale, promuovendo corsi volti a formare persone che anche nel quotidiano possano portare qualche imparato a vantaggio di tutti i cittadini, quindi si ritiene di appoggiare tale progetto mettendo a disposizione in via prioritaria la sala conferenze del Centro Tomasoli, in via prioritaria perché possono anche chiedere altre sale per i corsi sopraindicati, concedendo per tali eventi l'utilizzo del logo della circoscrizione a titolo di patrocinio, fornendo la possibilità di accedere ai servizi della stamperia comunale nei limiti di distanziamento di bilancio e appoggiando le iniziative promosse dalla Croce Verde sul territorio circoscrizionale con la loro pubblicizzazione attraverso i canali di divulgazione della circoscrizione e con conferenze stampa. Se siete d'accordo, poniamo in votazione, se avete domande o... Certo, dottoressa Politica.
Solo una cosa, perché magari qualcuno si chiede perché questo viene in consiglio e fate una delibera mentre altre concessioni non vengono in consiglio, perché loro sono un'impresa di diritto pubblico, quindi non sono i soliti OPS, loro partono da un regio decreto ancora che ha fondato la Croce Verde e quindi sono riconosciuti, però hanno una normativa particolare che non rientra in tutte le casistiche del comune di Verona che sono catalogate in un regolamento che sapete. Quindi per poter fare stipulare questa convenzione, anche se è una formalità, però serve il voto del consiglio, ecco, solo per quello, diversamente da che mi facesse una domanda una ONLUS che non vengo neanche in consiglio, ecco.
Grazie. Consigliere Carlotto.
Ho sentito che mi sembrava che dicesse per 3 anni,
sì.
Corretto?
Sì, corretto.
E domanda, l'annualità non rinnovabile perché?
Ah, aspetta, sì. Allora non è che 3 anni la usano sempre, perché la usano per un corso, quindi in totale il corso dura 1 mese. Per 3 anni, perché per chiedere una sala e per fare una cosa così c'è una burocrazia anche per loro non indifferente, perché li ho dovuti ricevere, hanno dovuto scrivere, sono tutti volontari, quindi era per dire diamo una continuità più o meno. L'abbiamo fatta con la Presidente ragionando, se siete d'accordo dura questo mandato che è più o meno il vostro, si dà il tempo ai nuovi che entrano di prendere a mano alle cose e poi decideranno se continuare oppure no, cioè come un atto di indirizzo, ecco. Se no vuol dire per voi deliberare un'altra volta e per loro costringerli a rifare tutta la trafila un'altra volta, insomma, che per carità,
sì.
A meno che voi poi si può anche fare un anno solo, però il motivo era quello, era legato al vostro mandato, tutto lì, più o meno abbiamo fatto i conti, dando il tempo a chi viene di non trovarsi con l'acqua al collo a dover decidere, ma il tempo di a chi verrà dopo, insomma, ecco, il motivo è solo quello.
Grazie. Altre domande? Curiosità? No. Allora, siete tutti d'accordo, porrà in votazione la seguente delibera. Favorevoli? All'unanimità, contrarizzare se non utilizzare, pertanto la delibera viene approvata. Votiamo quindi l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. 3-0 se non utilizzare, pertanto il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. E do la parola al direttore capitale.
Il secondo punto della commissione era riguardava le poi della solidarietà, che chiedeva una sala per fare un incontro il 14 maggio per presentare le attività dell'Emporio stesso, e chiedeva un contributo di 50 euro per poter utilizzare una sala del Tommasoli, quindi averla praticamente gratuitamente, e la commissione si è espressa favorevole ad un'unanimità per dare questo contributo di 50 euro.
No, non è che si dà il contributo di 50 euro, si dà il contributo di gratuità della sala.
Il controvalore.
C'è lo sbilancio, deve esserci uno sbilancio per dare un contributo.
Beh, tutti quanti hanno dato favorevoli. Poi abbiamo affrontato un altro argomento che riguarda appunto l'ente. Diana Onlus, che è un ente del terzo settore che aderisce al coordinamento nazionale per il diritto alla sanità per le persone che non sono autosufficienti.
Sì, qui abbiamo, ti interrompo, abbiamo la presidente, cioè Viviana Onlus, che è la dottoressa Ogliosi, che ringrazio della presenza, quindi magari tu presenti qualcosa, poi se ci vuole dire qualcosa.
Ah, no, io allora le do anche la parola, quello che di cui abbiamo discusso era questo progetto che si intitola La vita non ha età. E un progetto che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema dei diritti delle persone non autosufficienti. La richiesta di fare un incontro a inizio giugno per poter presentare un libro, e beh, lascio la parola se vuole dire a lei.
No, grazie. Allora sì, premesso che noi qui al centro Tommasoli teniamo uno sportello il 1° lunedì del mese. Uno sportello fisico proprio aperto a tutte le persone o familiari di persone non autosufficienti per venire a conoscenza di quelli che sono i loro diritti in ambito socio-sanitario. Questo libro è stato pubblicato dall'Associazione Diana ed è il frutto della cooperazione di varie persone, di varie professionalità che gratuitamente hanno messo a disposizione appunto le loro capacità e i loro strumenti. Ovviamente lo scopo è quello di aiutare l'associazione a farsi conoscere, ma anche diciamo a sostenere i progetti che porta avanti, ma l'obiettivo con cui è nato questo libro è stato proprio quello, diciamo, partito dalle autrici, dalle nove protagoniste. Il libro si intitola Solo nove parole, e queste protagoniste sono tutte donne, non più giovani, ma che in questo libro raccontano un modo di vivere l'età, qualsiasi età, ma in particolare l'età, diciamo, avanzata, l'età anziana, in maniera creativa, in maniera, come dire, viva, sia mentalmente che fisicamente, nonostante, diciamo, i limiti fisici che ovviamente gli anni presentano come conto. E vuole dare proprio questo libro, che tra l'altro non è un libro solo narrativo, è anche un libro fotografico. Abbiamo avuto il supporto dell'associazione Scatti da Luce di San Giovanni del Patorto, un'associazione di fotografi amatoriali che hanno interpretato, diciamo, questi racconti con delle immagini molto, molto, diciamo, forti, insomma, molto belle. Una prima presentazione del libro è già stata fatta in Sala Garonzi, nella seconda circoscrizione che ci ha patrocinato, ed ha avuto un'accoglienza veramente molto bella, molto buona, importante. E pensiamo che è un messaggio di questo libro che fa capire che non tutti invecchiano alla stessa età. Nel senso che è importante come si vive la propria età, quindi c'è un messaggio di speranza, di fiducia, storie di donne che si sono trovate in situazioni difficili, ma che si sono rialzate, sono andate avanti, sono rinate, sono, insomma, quindi è un libro molto molto, secondo me, che va letto, almeno così ci hanno detto le persone che l'hanno acquistato, che va letto più volte, perché quello che dice è molto profondo, e quindi va. Io sono qui appunto a chiedervi la possibilità di presentare questo libro in Sala Biblioteca Mondadori, e vorremmo che questo libro facesse parte anche proprio del patrimonio della biblioteca, perché è un, sì, un progetto di promozione sociale, secondo me, molto importante, ecco, molto valido. Grazie.
Grazie mille per l'applicazione.
Sì, anche in questo caso, sull'organizzare questo evento il 15 giugno alla Biblioteca Mondadori, la Commissione ha espresso un parere favorevole con l'attività.
Ok. Benissimo, quindi votiamo noi adesso. Allora, prima di tutto votiamo la richiesta di gratuità della sala del Centro Tommasoli per l'iniziativa del 14 maggio, il racconto alla comunità degli interventi e delle prospettive nel territorio dell'Emporio della Solidarietà, 14 maggio alle 18.30 presso appunto la sala conferenza del Centro Tommasoli, quindi chiedono la gratuità della sala del Centro Tommasoli, sala conferenza del Centro Tommasoli, la parrocchia Santa Croce. Quindi la commissione ha dato un parere favorevole, quindi possiamo votare noi. PG 12 68 45, richiesta di gratuità sala del Centro Tommasoli, favorevole all'unanimità, con realtà sotto zero, pertanto viene approvata la richiesta di gratuità sala. E ora sì, adesso diciamo.
Posso aggiungere una cosa?
Sì,
però,
sì, sì.
Ho detto io il 15 di giugno per il progetto del libro, ci cioè, pensava il 6 di giugno, ecco, dopo
sì.
La data sarà confermata a breve, ma
ho ok? Diciamo anche un'altra cosa, che noi abbiamo parlato con la biblioteca e la biblioteca preferirebbe dopo le 18.30, nel senso quando la biblioteca chiude, è chiusa. Quindi ecco, ha fatto questa richiesta, anche le rassegne che vengono svolte appunto, Pagine Vive viene svolte alle 18.45, quindi ecco, chiedono che non ci sia gente che studia, eccetera. Per cui sono disponibili a ospitarlo, però in questo orario. E poi verranno presi i contatti con la biblioteca, vi confermeremo tutto. E hanno già detto di sì,
informalmente.
Okay, formalmente sì, adesso dobbiamo fare le richieste ufficiali, però insomma la biblioteca si è già dimostrata disponibile con questa variazione d'orario. E quindi appunto presentazione, proposta di presentazione del libro Le nove parole, presentato dall'associazione Diana Onus, favorevoli all'unanimità, 0-0, pertanto la presente proposta viene approvata e ringrazio la dottoressa Iosi per l'intervento. Grazie. Allora, grazie, ringrazio il coordinatore Cappellari e do la parola al coordinatore Stoppato per la commissione 6, politiche culturali, istruzione e famiglia.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti di nuovo. Sì, la commissione 6 si è riunita il giorno 30 aprile.
Entra Carello 21.08.
Buonasera. L'ordine del giorno era abbastanza confuso, ho cercato appunto di raggruppare più richieste possibili, insomma, per fare delle commissioni abbastanza sostanziose, fammi di meno, ma sostanziose in particolare questa commissione è forse una delle più sostanziose dell'anno. Vedremo che ci sono delle richieste che arrivano tutti gli anni e che sono tra le più, diciamo, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della proposta, e sono tra le più sostanziose che di solito abbiamo durante l'arco dell'anno. E parto subito con la prima, che è la richiesta conclusa da parte dell'associazione Info Grifo Produzioni per l'iniziativa Circo Parco 2025, un'iniziativa che abbiamo già approvato lo scorso anno, e se vi ricordate sono tre pomeriggi. E quest'anno sarà il 7, 14 e 21 luglio, quindi sempre nel mese di luglio, sempre in orario tardo pomeridiano, quindi 18.30. Sono spettacoli vari, sono tre proposte diverse di spettacoli, e in particolare il primo è Alberto De Bastiani con lo spettacolo di Burattini e la compagnia Topper dall'Argentina con lo spettacolo di circo contemporaneo acrobazie, e il terzo Catastrofa Clown, spettacolo di clowneria e bolle. E sono tre incontri come l'anno scorso, come dicevo l'anno scorso sono andati molto bene, quindi abbiamo avuto una risposta molto positiva, in particolare dalle famiglie e famiglie in particolare con bambini di età compresa, insomma, fino alla fascia, diciamo, delle elementari. E sono stati sempre molto partecipati, anche vi porto ad esempio il terzo incontro che è dovuto saltare, insomma non è saltato, però è stato spostato di location al centro Tommasoli dai giardini di Santa Croce, e questo è successo all'ultimo minuto, e nonostante questo la sala di Tommasoli era piena di bambini e bambine, insomma, che hanno assistito allo spettacolo. Anche quest'anno viene richiesto, insomma, di avere uno spazio, un secondo spazio oltre a quello dei giardini di Santa Croce in caso di maltempo. Il totale preventivato per i tre spettacoli è di 3.890 euro, la loro richiesta è quella di 3.000 euro, e la commissione ha approvato all'unanimità questo contributo, sempre nell'ottica, insomma, di contribuire sia all'iniziativa con all'incirca il 75-80% di quello che è il costo effettivo dell'iniziativa. E poi abbiamo una coppia di iniziative che sono quelle di Studiamo Estate 2025 e Studiamo Kids Estate 2025 del gruppo promozionale Quartiere Trieste. Come tutti gli anni, come tutti in realtà i trimestri, viene arriva questa richiesta. Per l'estate sapete che la richiesta è doppia, perché oltre a lo studio assistito per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, c'è anche quello per le scuole elementari. Quest'anno, l'avevo già detto nell'ultima commissione, dei consigli fa, la richiesta è tarata in base a quelle che sono le iscrizioni dell'anno precedente, quindi non saranno tutte da 700 euro fisse, ma la prima richiesta, ad esempio, è stata da 750 euro, queste invece sono entrambi da 650 euro, quindi il computo totale delle richieste a fine anno sarà della stessa cifra, però vengono suddivise in modo diverso. E per il mese è quello da fine giugno a inizio delle scuole, quindi 11 settembre, si è scritto, e sempre presso il centro di ponte via della Torre, dalle ore 10 alle ore 12, per entrambi i corsi, due giorni a settimana, quindi lunedì e giovedì per studiamo per le medie, invece per studiamo kids, il martedì e il venerdì. Entrambe le richieste di contributo, entrambe da 650 euro, sono state approvate all'unanimità dalla commissione. E poi andiamo avanti, scusate, recupero documenti. Per IV abbiamo già approvato il patrocinio in questa seduta e c'è anche la richiesta di contributo, sapete che è una richiesta che ormai arriva da qualche anno. E sotto le stelle del cinema sono 16 incontri quest'anno, che ci sono anche tutte le date, li trovate nei documenti, e partono dal 10 di giugno e si conclude invece il 1 di agosto, quindi due giorni a settimana, se non sbaglio sono il martedì e il venerdì. E cinema all'aperto, 16 serate, non ci sono poi i titoli, perché come sempre insomma arrivano non sotto data, però arrivano fra qualche settimana, e hanno preventivato spese per 15.000 euro, e insomma vedete tutto il dettaglio delle spese, anche valutate insomma dalle esperienze degli anni scorsi, e sempre dalle esperienze degli anni scorsi fanno anche un preventivo delle entrate, e quindi incassi stimati sia dalla vendita dei biglietti, che sapete che sono a costo di 5 euro, ma anche dalla vendita degli abbonamenti, che riescono insomma con 35 euro si riesce a vedere tutte le serate, tutti gli incontri, e questo è anche grazie insomma al contributo che vediamo. Quindi per un totale di entrate di 11.050 euro, con un disavanzo di 3.950 euro, la loro richiesta come ogni anno è quella di 2.400 euro, e la commissione approva all'unanimità la richiesta di contributo. Festa delle associazioni socioculturali 2025, ne avevo già parlato il consiglio scorso, perché è stata approvata la quota, insomma il progetto e la quota della commissione 5 del consigliere Cappellari, e adesso arriva la commissione 6. Gli anni scorsi c'era, forse era leggermente diverso, perché la commissione 5 ha contribuito con 900 euro, mentre la commissione 6 con 1.100. Quest'anno invece anche qui il computo totale è lo stesso, quindi 2.000 euro, però sono suddivisi 1.000 e 1.000 tra le due commissioni. E il programma insomma è sempre lo stesso, dopo verrà valutato, dopo l'approvazione anche questa fetta di iniziative da parte della Commissione 6, verranno valutate insomma le modalità e i soggetti insomma che porteranno alla realizzazione della festa delle associazioni. Sapete che l'anno scorso è andata molto bene, più di 30 associazioni partecipanti, puntiamo insomma a migliorarci sempre di più. Verrà ristampata dopo alcune correzioni e alcune aggiunte dal libretto delle associazioni, che abbiamo successo l'anno scorso. E il periodo indicato e il luogo indicato sono gli stessi, quindi i giardini di Santa Croce nel periodo settembre-ottobre 2025. Il periodo di spesa di 1.000 euro, la commissione lo approva all'unanimità. Sulle strade d'Oriente, questo è un progetto nuovo, un progetto che deriva un po' dal percorso che stiamo facendo in biblioteca, con la biblioteca di Borgo Trieste, quindi con le rassegne, con gli incontri, con gli eventi. E si sono fatti avanti dei cittadini insomma, che mi hanno fatto questa proposta insomma, da portare alla commissione e poi al consiglio. Noi abbiamo deciso di farla nostra e poi appunto presentarla questa sera. Il progetto è quello di Sulle strade d'Oriente, in biblioteca in una settimana tematica appunto a tema Oriente, che non consta solo degli incontri, ma ci sono insomma tre parti diciamo del progetto. Il primo è una mostra d'arte a titolo Volti d'Oriente, la settimana è quella del 26 al 30 maggio e come spazio sostituito della biblioteca con cui abbiamo già preso accordo, insomma è realizzabile insomma gli spazi della biblioteca. E i contenuti sono appunto disegni dipinti di Giulia Pisani realizzati durante i suoi viaggi in India, Laos e Vietnam, sono dei ritratti che raccontano i volti e le atmosfere di quei paesi lontani. Seconda parte del progetto era un allestimento bibliografico, quindi una vetrina, uno scaffale dove verranno indicati in concertazione tra chi ha proposto il progetto, noi e la biblioteca, verranno indicati dei titoli sul tema dell'Oriente, del viaggio comunque, di libri presenti in biblioteca, comunque reperibili attraverso le altre biblioteche, ma a volte anche magari sarebbe per fare anche solo la copertina, anche solo per dare un'indicazione a chi verrà a seguire questo progetto di alcuni titoli interessanti. E poi un ciclo di tre incontri, uno il lunedì 26 maggio, uno mercoledì 28 maggio, uno venerdì 30 maggio, in cui verranno presentati tre libri. Questa volta non sono tre libri scritti da chi li presenta, sono tre libri celebri che vengono presentati, uno da Giorgio Chiavegato e uno da Guido Aldeghieri, giornalista dell'Arena, e uno da Remo Panella. Quindi questo è il progetto sulle strade d'Oriente, come spesso accade per progetti della biblioteca a costo zero, quindi insomma sembra una buona occasione anche per dare una continuità a tutti i progetti che vengono fatti in biblioteca, non è solo pagine vive, ma ci sono tante progettualità in atto, insomma che danno. È bello vedere insomma che si riesce a dare una continuità durante tutto il corso dell'anno. Iniziamo, abbiamo avuto il Medioevo, adesso c'è pagine vive e poi arriverà questo. Ultimo punto, poi smetto di tediarvi. Richiesta di contributo da parte dell'associazione BT Music per Rock in Rio 2025. È una richiesta che avevamo già visto, l'abbiamo vista due anni fa, l'anno scorso era stata portata la richiesta di contributo. È una giornata negli spazi della parrocchia di San Pio, che consta delle esibizioni di oltre 40 band formate da ragazzi del territorio con stand enogastronomici. Sapete che Music è la scuola di musica di Affincato, e quindi è la giornata di domenica 1 giugno presso il campetto di San Pio in via Biondella. Hanno spese preventivate per 2.700 euro, la richiesta di contributo è di 1.700 euro, la commissione approva la validità del contributo.
Grazie, vogliamo essere stoppato, ci sono delle domande? No, stoppiamo. Allora poniamo in votazione, andiamo una alla volta e votiamo prima di tutto il allora PG 14.8443, richiesta di contributo da parte dell'associazione Pubblico Produzioni per l'iniziativa Circo Parco 2025. Contributo allora spettacoli 7, 14 e 21 luglio alle 18.30 presso il Parco di Santa Croce. Contributo richiesto 3.000 euro e concesso, più la sala Tommasoli in caso di la sala conferenza del centro Tommasoli in caso di pioggia e occupazione su suolo.
Ma quella è la parola.
E come sarei presente il 5, favore il 5. Tutte le proposte sono state votate all'unanimità, quindi non sarà che lo dica una volta. Votiamo noi, favorevoli? All'unanimità, 0.0. Pertanto il contributo viene approvato. Ricordo che adesso con i contratti siamo a 16 presenza. PG 13.44.82, richiesta di contributo da parte del gruppo promozionale Barriere Trieste per l'iniziativa Estudiamo Kids Estate 2025. Dal 30 giugno all'11 luglio, penso. All'11 settembre, perché era all'inizio, e studio assistito per i ragazzi frequentanti la scuola media. E richieste 650 euro, richiedono un contributo di 650 euro. Favorevoli? all'unanimità, contrari 0 assenti 0, pertanto il contributo viene approvato. E qui abbiamo appunto richiesta di contributo PG 13 44 21, richiesta di contributo sempre da parte del gruppo promozionale Quartiere Trieste per l'iniziativa E studiamo Stato 2025 per i bambini della scuola primaria, anzi al contrario, perché Kids è per la scuola primaria e studiamo per la scuola secondaria. Comunque, vabbè. E sempre un contributo di 650 euro. E per il periodo appunto estivo. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto il contributo viene approvato. Richiesta di contributo PG 15 34 54, richiesta contributo da parte dell'associazione Viva PS per l'iniziativa Sotto le Stelle del Cinema. La richiesta di contributo e quanto viene concordato dalla commissione sono di 2.400 euro. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto il contributo viene approvato. PG 15 45 12, presentazione al progetto Festa dell'Associazione Socioculturale 2025. Si stabilisce un impegno di spesa per la commissione di 1000 euro con appunto la riproposizione del libretto con la presentazione delle associazioni aggiornato e mantenuto il momento conviviale gestito dagli alunni. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto la proposta viene approvata. PG 15 8397, proposta organizzazione sulle strade d'Oriente. Quindi viene spiegato il coordinatore, settimana tematica organizzata in biblioteca sul tema dell'Oriente. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto la proposta viene approvata. L'ultima richiesta di contributo. PG 15 44 90, richiesta di contributo da parte dell'associazione Viti Music per Rock in Rio 2025, richiesta di contributo 1.700 euro. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto la richiesta di contributo viene approvato 1.700 euro. Bene. Passiamo al permesso di costruire in sanatoria per un condominio in via Verdi numero 4. Un condominio, unità abitativa, ci sono delle parziali difformità per apporre edilizie minori interne ed esterne realizzate in assenza di permesso a costruire. Per la precisione, gli abusi individuati sono una camera comunale esterna per caldaie autonome, che non era appunto dichiarata, le ringhiere dei balconi già presenti nello stato autorizzato ma difformi nella realizzazione e nell'utilizzo dei materiali, e delle finestre con una dimensione difforme rispetto a quanto nel progetto. Mentre per quanto riguarda gli abusi edilizi nella parte interna, c'è una scala di collegamento dal piano terra al piano interrato che è presente in luogo ma non corrispondente alle planimetrie. Pertanto si chiede appunto il permesso per opere di adeguamento. A seguito di questa sanatoria sarà necessario intervenire sulle ringhiere dei balconi e sulle porte e finestre per modificare la misura che da 85 cm deve passare a 100 cm nel rispetto appunto della normativa vigente. E questo è quanto. Se avete domande, altrimenti poniamo in votazione. Domanda di permesso a costruire in sanatoria in via Verdi 4. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0 assenti 0, pertanto viene approvato. Prossimo punto è il PAT, piano di assetto del territorio, la variante di adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento, il PTRC, e al piano territoriale di coordinamento provinciale, PTCP. Allora, in veramente poche parole, ci sono due piani che sono sopra il PAC, che è naturalmente comunale, che sono appunto il PTCP, che è il piano territoriale di coordinamento provinciale, quindi riguarda la provincia, mentre il PTRC, che riguarda la regione. Quindi chiaramente potete immaginare, le normative regionali e provinciali devono essere rispettate. Per cui in questa variante di adeguamento sono elencate tutte le modifiche al PAT fatte in adeguamento a queste due normative, che quindi sono normative regionali e provinciali. Ovviamente su questo non possiamo dire molto, ma comunque per quanto riguarda su che temi, principalmente sulle aree a rischio idraulico in riferimento al piano di bacino distrettuale, ai vincoli paesaggistici, ci sono appunto l'aggiornamento di dati relativi ai vincoli, i centri storici, viene confermata la perimetrazione vigente, la strada romana, viene allineato il dato con quello del PTCP, sono tutte ecco, allineamenti con queste normative regionali e provinciali. Per quanto riguarda l'idrografia e le fasce di rispetto, le cave e le fasce di rispetto, i metanodotti e le fasce di rispetto, appunto vengono aggiornati nel PAT i dati proprio su riguardo appunto in base al PTCP e a quello appunto provinciale. Gli elettrodotti e risorse idropotabili, sorgenti, sguazzi e fontanili, che sono una parte. Altre cose che vengono aggiornate nel PAP sono di natura geomorfologica, idrogeologica e idraulica, che vanno un po' comunque a confermare quanto detto prima. Vengono aggiornate ecco, le tavole, che quindi sostanzialmente c'è, viene aggiornata la tavola 1, che è la carta dei vincoli della pianificazione territoriale. La tavola 2 è la carta delle invarianti, la tavola 3 che è carta delle fragilità, che sintetizza tutti gli elementi che limitano l'uso del territorio, appunto delle fragilità del territorio, quindi la compatibilità geologica dei terreni e fini edificatori, le aree soggette al dissesto idrogeologico, la fascia di ricarica degli acquiferi, fascia delle risorgive e altri elementi di fragilità. Viene modificata la tavola 4 con la trasformabilità, appunto in ambiti produttivi di interesse provinciale, aree produttive strategiche, in questo caso si confermano, poli scolastici di rilievo provinciale, edifici scolastici, impianti sportivi di interesse sovracomunale, rete ecologica provinciale, servizio ferroviario metropolitano, aree afferenti, viabilità di progetto, infrastrutture della mobilità sostenibile. Ecco, queste sono le modifiche che sono appunto, ripeto, adeguamenti ai piani regionali e provinciali. Ci chiedono un voto, se avete domande, altrimenti andiamo in votazione. PG 14, 14, 24, piano di assetto del territorio, variante di adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento e al piano territoriale di coordinamento provinciale. Favorevoli? Scrutatori che ha detto 12, giù le mani, contrari, 0, astenuti, 4, sotto Conti, Braga, Carlotto, Carello, Sotte. Poi arriviamo alle mozioni e do subito la parola al consigliere Rigo.
Buonasera, cerco di essere veloce. Allora, premesso, faccio una sintesi ovviamente, sono in corso in tutta la città lavori per la realizzazione delle istituzioni che non mi interessano in modo significativo in quartiere di Domenica e che a seguito di tali lavori è stata ipotizzata l'istituzione della ZTL. Considerato che Borgomenezza è un quartiere con elevata presenza di attività commerciali e servizi di prossimità che necessitano di una buona accessibilità, che l'istituzione di un'eventuale ZTL rischierebbe di compromettere la vitalità economica del quartiere, allontanando l'intero stato delle attività quotidiane, e considerato che numerosi cittadini hanno manifestato la loro contrarietà all'ipotesi della ZTL attraverso una votazione spontanea e partecipata, è una mozione che il Consiglio impegna il Sindaco e l'amministrazione a non istituire alcuna forma di ZTL, anche temporanea, nel quartiere di Bolognese a seguito di lavori del fiume, coinvolgere attivamente i cittadini, il rappresentante di Bolognese in una decisione futura riguardante la viabilità e la mobilità del quartiere come la commissione già presentata, e a promuovere soluzioni alternative che coniughino il miglioramento del trasporto pubblico con il mantenimento di un adeguato accesso veicolare a tutela della vita sociale ed economica del quartiere.
Sì, grazie consigliere Arrigo. Io volevo rispondere prendendo un po' da lontano, ma inquadrando un po' per capire come siamo arrivati qui, perché altrimenti tanti in questo consiglio, non tutti hanno seguito la storia della filovia e non tutti sanno quello che è avvenuto, quindi mi pareva corretto spiegare perché siamo arrivati a questa ZTL, che poi, ripeto, non è una ZTL ma è una corsia preferenziale per il mezzo pubblico, però al di là di questo che magari parleremo dopo. Allora, quando è stato approvato il progetto della filovia, è stato approvato il progetto dove in via Pisano si passava in doppio senso. Si passava in doppio senso andata e ritorno ed era il tragitto, il tracciato della filovia stabilito nel progetto che è andato al Ministero, al CIPE. Il Ministero ha approvato questo progetto. Voi sapete che approvare un progetto al Ministero non è che poi è così semplice modificarlo. Tanto che questo tragitto, questo tracciato di andata e ritorno doppio senso di Pisano aveva scontentato molti residenti perché voleva dire sparire tutti i parcheggi, insomma creare delle difficoltà, e quindi come circoscrizione, ancora nel precedente mandato, abbiamo accolto tutte le richieste dei residenti, dei commercianti che si lamentavano e protestavano per questo doppio senso. Naturalmente tutti noi eravamo contrari al doppio senso, abbiamo iniziato a chiedere tutti, trasversalmente alle parti politiche, lo sdoppiamento della linea. Bene, come sapete lo sdoppiamento della linea doveva essere approvato dal Ministero, che era colui che aveva approvato il progetto. Non è stato semplice, sono passati molti anni, alcuni eravamo in questo consiglio, quindi l'abbiamo presentato più volte, abbiamo presentato mozioni più volte, finché la precedente amministrazione è stata riuscita a portare lo sdoppiamento al Ministero. Il Ministero ha approvato con dei vincoli ben precisi, con delle prescrizioni ben precise. Una di queste prescrizioni è che ci fosse una corsia preferenziale in via Pisano. Allora, non ben identificando le fasce orarie, nel senso che addirittura nella accettazione della richiesta dello sdoppiamento erano state individuate addirittura tre fasce orarie, ma su questo c'era abbastanza flessibilità. Quello che non c'era la flessibilità era che non si potesse avere la corsia preferenziale, era assolutamente vincolante, era prescrittiva dal Ministero. Quindi questa amministrazione ha preso in mano questa prescrizione e ha cercato di capire quando queste fasce orarie potevano creare meno problemi, quando c'erano delle fasce orarie sostanzialmente di maggiore traffico, di maggiore afflusso, di maggiore affluenza. Per cui si è cercato di capire di fare un'analisi per comprendere quali limitazioni poi poter mettere in atto. In particolare si è utilizzata una piattaforma digitale che misura la velocità media distribuita nelle ore, e si è visto che la fascia dove ci sono i rallentamenti maggiori avviene dalle 7 alle 9. Pertanto si è deciso di indicare come fascia per attuare questa corsia preferenziale indicativamente dalle 7 e mezza alle 9. Poi sappiamo benissimo che l'orario è indicativo, poi andrà definito, però l'orario di maggiore afflusso, di maggior passaggio è dalle 7 alle 9. E pertanto si è deciso di istituire questa corsia preferenziale. Queste notizie sono state date addirittura un anno fa, il giorno 31 maggio, in Palazzo Barbieri, ai commercianti del territorio. I commercianti chiaramente non sono preoccupati da oggi, sono preoccupati da anni, e è stato organizzato, è stato richiesto dai commercianti un incontro con l'assessore Ferrari, che abbiamo partecipato io e la consigliera Medito, c'era il dirigente di MT Mazza, dirigente del settore mobile e traffico Fasoli, e c'erano esattamente più di 10 commercianti del territorio, che immagino che poi abbiano fatto la portavoce a quelli che non erano presenti. Per cui la popolazione e soprattutto appunto i rappresentanti delle attività commerciali sono stati coinvolti. Questo che vi ho detto, le motivazioni di perché era importante istituire una limitazione al traffico, è stato spiegato in quel frangente, in quell'incontro, e mi pare che comunque i commercianti abbiano compreso la situazione e abbiano cercato anche di capire quali magari potevano esserci degli spazi, per esempio, non so, il sabato c'è lo stesso traffico degli altri giorni, valuteremo anche questo, potrebbe essere che al sabato non ci sia la corsia preferenziale. Quindi ecco, sono state fatte delle proposte, è stato un incontro, mi pare, molto positivo, perché sono stati esposti il perché delle cose, come appunto ho detto prima, e insomma mi pare che ci sia stato comprensione della situazione, per cui ecco, mi pare di aver risposto. Poi non so, sì, così arrivo.
Sì, una precisazione, allora, siccome si dice appunto che la ZTL è obbligatoria per questa questione economica, per la fine di quello che parliamo, lo studio valorizza il fatto che è obbligatoria la ZTL fino alle telecamere che chiede faccio orario, si limita solo a vedere qual è la fascia che prendono danno, cioè è dimostrato che la mattina serve?
Sì, sì, nello studio si è proprio visto che in quella fascia d'orario c'è più flusso, c'è più traffico.
Sì, ma traffico che poi preclude la velocità commerciale, ripeto, perché certo, comunque certo, tutto questo qua porterà un danno, che sia minore o maggiore, ma porterà comunque un danno.
Allora, quello che è corretto anche sottolineare è che, giustamente lo continuate forse, ZTL, non è una questione solo di termini, perché non è tutta la zona, è solo la via Pisano, quindi dalle vie limitrofe, nelle vie limitrofe si potrà circolare, quindi ricordo che naturalmente in questa corsia preferenziale i residenti e i commercianti possono passare, okay? Sono autorizzati a passare, questo è stato chiaro.
Sì, certo, però ovviamente se voi parlate con l'attività commerciale, che solo una su 62, capite che ovviamente non deriva tutto da solamente residenti.
Non sono una su 62, ho l'elenco di quelli che hanno partecipato
all'incontro. Non ho detto di quelli che hanno partecipato all'incontro, al solito basta parlare con uno qualsiasi di tutti quanti. Al di là del fatto che quando io ho una corsia sola la chiudo, quella lì per me è ZTL, non è una corsia preferenziale, cioè mi precludete la possibilità di andare in attività o andare a parlare con chiunque tramite quella via lì. Io sfido che chiunque di voi qualcuno faccia il giro per arrivare all'attività del suo. Bravo, ma sfido.
Qualcuno vuole intervenire? Considerato no.
Si può anche camminare? Cioè, è per fare un mezzo pubblico per arrivare ai posti, non è per chiudere al traffico.
Quindi io da lavoro, parto da casa mia, vado a piedi, torno alla macchina e riparto al lavoro. C'è la gente che non va,
commercianti che lavorano
a piedi. Io sto parlando di danni, non essere diventati, sono lì. Ho capito che si va a piedi, questo comunque porterà un danno che sia più o meno quantificabile a quasi tutte, per fortuna non tutte, perché comunque almeno le altre fasce sono state ridotte a una, ma quasi una buona parte delle attività commerciali che ci sono.
I commercianti che lavoreranno nelle attività possono arrivare lì, quindi stiamo parlando dei clienti?
Io danno economico all'attività e il cliente non è un datore di lavoro che non arriva in ufficio.
Va bene, ma Via Pisano ha molte vie intorno, cioè l'idea, a parte che questo progetto lo si sta realizzando, ma è stato approvato in amministrazioni precedenti e non si può tornare indietro perché sono delle penali molto, molto molto forti da quello che mi risulta.
Non penso che la penale del Filbus sia arrivata alla zitta piede dalle 7:30 alle 9 di Capisano. Scusate, se no allora era arrivata alle 3 fasce orarie che erano state parlate nel progetto.
È prescrittiva questa, cioè la variante prevede la corsia preferenziale di Pisano. È una prescrizione ministeriale, si può tornare indietro. Se si dice no, va bene, allora fate via Pisano e Spolverini, cioè via Pisano andate al turno, come era nel progetto vecchio. Cioè, questa è la situazione. È una prescrizione data dal ministero, non è che possiamo, non ci sono altri soldi.
Ma così e si andrà incontro a tutto quello che sta.
Ok, una signora Mancini.
Volevo capire quante attività sono aperte in questa fascia oraria. Perché, insomma, però sono ancora le 9, eh?
Parliamo tanto di attività locali, non sai che se ne chiudono una sola va bene, ma che basta che non siano più di 5.
No, per me non va mai che ne si chiude una sola.
E allora se ne chiudono una sola vuol dire che anche se è una si crea un danno economico.
Quindi su quante attività aprivano?
Come considerare? Io prima ho detto che sono svariate attività che avranno dei problemi, adesso viene fuori che è una, che avrà due perché avranno dei problemi. Ridimensioniamo, contestualizziamo. Sbagliate, esagerato.
Problemi non vuol dire che chiude spero veramente al lavoro il giorno dopo, ma che può causare un danno economico che ad oggi ovviamente non è quantificabile.
La domanda era quante attività, perché fatto un conteggio di quante attività aprono al pubblico dalle 7:30 alle 9:30? Alle 9:30? Vorrei un conteggio di
100 prima delle 9. Perché basta guardare l'attività locale e bar che fanno solo amministrazione. C'è anche un meccanico che ha detto la prima delle 9. Poi ripeto, lo studio dovreste anche farlo voi, nel senso, io ho chiesto se avete soluzioni alternative, vengo.
Qualcun'altra domanda? Consigliere Zavanella? Dopo consigliere Paolo.
Io più che allora lascio il consigliere Paolo perché io voglio fare una dichiarazione di voto normalmente e chiedere le cose da dire.
Ok, consigliere Paolo.
Ecco, solo una considerazione, si crea questa corsia preferenziale non per una penalizzazione, per garantire la puntualità del mezzo pubblico. E questa è una caratteristica penso condivisibile da tutta la cittadinanza, la puntualità del mezzo pubblico, clienti, commercianti e tutta la cittadinanza. Cioè, l'obiettivo non è la penalizzazione, è garantire il funzionamento e la puntualità del mezzo pubblico. E questa è la finalità.
Sì, consigliere Zoranese. Tengo per ultimo, consigliere Zoranella. Lascio parlare altri. Ok.
No, allora, vorrei fare una considerazione. Io accolgo la preoccupazione che nasce con la consigliera riservata, nel senso che comunque tutte quelle che sono gli interventi di modifica sul territorio non sono mai da sottovalutare, però ecco, andando anche a informarmi un attimino di questi giorni, facendo un po' di valutazioni, confrontando anche quelle che sono le città di limitrofe, non solo, ho provato a fare delle ricerche su cosa significa ZTL, cosa significa corsia riservata, e tanti comuni riportano appunto la ZTL come una zona veramente chiusa, così come è il comune di Verona, cioè la ZTL di Verona. Quindi su questa cosa qua io non voglio fare una polemica, nel senso che, però mi piacerebbe che appunto che le persone che abitano il quartiere possano avere una descrizione chiara di quella che è dopo la realtà dei fatti, perché fare una raccolta firma con il nome ZTL è una questione terminologica molto importante, perché la ZTL ricorda a tutti i cittadini di Verona cos'è la ZTL, ad esempio, del centro storico, purtroppo. Quindi questa è una prima considerazione. Poi sulla questione del transito da vie limitrofe, Borgo Venezia è un senso unico dappertutto, quindi i giri per raggiungere le attività commerciali ci sono indipendentemente dalle preferenziali, addirittura una preferenziale, se vogliamo, c'è anche per andare giù verso Porta Vescovo dalla via domando, anche se non viene rispettato spesso da tanti purtroppo, quindi le limitazioni ci sono, trovo che questa limitazione possa garantire un mezzo pubblico e gli autorizzati, perché non dobbiamo dimenticare quello, cioè gli autorizzati sono tutte le categorie che possono accedere, soprattutto quindi anche persone con disabilità, persone che hanno permesso di passare in quelle zone. Io sono d'accordo sul fatto che le persone che non possono raggiungere i luoghi come le attività commerciali o la propria abitazione, se, cioè bisogna avere l'automobile, se uno serve l'automobile serve, cioè questa cosa no, per renderla, cioè non voglio banalizzare nulla di quello che è stato richiesto. Io spero bene che questa preferenziale, che comunque ci viene anche da una prescrizione, possa portare i suoi frutti e io apro e mi faccio anche portatore di una richiesta che, se questa velocità commerciale dovesse essere garantita anche senza la fascia oraria, scusate, la fascia oraria con la corsia riservata, vedremo di fare delle valutazioni. Io apro questa possibilità, però per il momento questa cosa mi sembra la cosa più sensata da mantenere. Grazie.
Consigliere Tarello.
Preso atto che insomma questa prescrizione qua venga dal Ministero, non sono qua a contestare questo. Quello che secondo me deve passare è che noi siamo qua dalla parte dei cittadini, che in questo momento si vedono veramente alle strette sulla viabilità, vedersi il centro e le continue modifiche. Io sono d'accordo con la consigliera Zanotto che bisognerebbe andare a piedi, e io vorrei veramente andare a piedi, dico la verità, ma io sto tornando da 50 km di distanza, sono partito alle 8, sono arrivato quando voi avete visto, quindi io sono perennemente in giro per lavoro, fatico a fare anche quel chilometro qui, chiaramente la domenica mi fa piacere passeggiare e tranquillamente, però la lavanderia, il tabaccaio, le poste sono aperte solo infrasettimanali, io purtroppo lavoro tanto in giro, sono sempre di corso alla macchina, appunto come confermava il collega. Quindi è vero anche che si tratta di una, sto facendo delle considerazioni e dopo esprimo anche la mia dichiarazione di voto. È vero anche che si tratta di alcune fasce orarie, quindi sì, per carità, è vero, non penalizzerebbe tutta la giornata, però in una città come Verona, e io in macchina l'ho girata tanta, quindi non solo da turista, proprio andando in macchina, mi rendo conto che a Verona è difficile. Io stesso da cittadino ogni tanto mi trovo qualche senso che cambia. Quindi la difficoltà nel girare in macchina c'è. Dal momento che quella via potrebbe essere chiusa in alcune rari, mi metto nei panni di uno che magari non abita a Borgo Venezia, quindi ci sono attività che prendono clienti anche da zone periferiche o anche da paesi limitrofi, si ritrovano a sapere che ci sono delle complicanze viabilistiche, che ormai sono sempre di più, tendono magari a evitare proprio la zona, quindi questo va di scatto non solo tanto per via Pisano ma proprio all'intero quartiere, perché già, come lo diceva anche il collega e che sottoscrivo, Borgo Venezia è una viabilità difficile su ogni aspetto, poi la conformazione, quindi non è che stiamo a fare la colpa di chi 150 anni fa costruire case, però già ci troviamo in questo momento di difficoltà, giustamente dobbiamo mettere le piste ciclabili che andranno piano piano a ridurre i parcheggi, purtroppo le macchine sono sempre più indispensabili, perché ripeto, io starei sempre tranquillamente senza una macchina e anche tutti i miei familiari, perché abbiamo una macchina familiare, quindi siamo sopra la media europea, no? Come parla la Commissione europea in fatto di inquinamento ambientale, no? In Italia abbiamo troppe macchine per individui, però purtroppo tutti noi nel nostro nucleo familiare ci dobbiamo spostare talmente distanti da casa, per cui siamo dipendenti dalle macchine, quindi andiamo a fare corsie preferenziali, piste ciclabili, parcheggi che mancano, inizia a essere un clima troppo di sfavore per il cittadino, alla fine poi per i clienti di questa attività commerciale. Quindi capisco che la Presidente dica è una direttiva ministeriale e io lo capisco. Capisco quello che dice il collega Veronesi, quello che dice Zanotto e anche il consigliere Arrigo. Non mi soffermerei più tanto sui termini, perché penso che tra un termine e l'altro non andiamo a offendere nessuno, insomma penso che il succo del discorso da ambedue le parti sia quello di dire cerchiamo di trovare una soluzione migliore per i cittadini. Resto fermato che potrebbe essere che non si possa, per un istante, scusate, mi sono confuso, potrebbe essere insomma immodificabile questa direttiva ministeriale. Io comunque resto a favore della mozione, magari andando a sottolineare che non si tratta di una ZTL ma di una borsa preferenziale, per impegnare comunque il Consiglio Comunale e tutta l'amministrazione per trovare una soluzione che magari può non concretizzarsi questa soluzione, ma essere a favore di questa mozione, a mio avviso, è anche per dare un segnale che noi ci teniamo a trovare la soluzione che vada più incontro al Ministero e alle sue linee ferre e quello che per noi è importante tutelare, cioè la vita commerciale del quartiere. E scusate, un'ultima cosa. Ha citato via Rosa Morando il collega Veronesi, è vero che è già preferenziale quella, però proprio perché abbiamo quell'esempio, secondo me abbiamo una via dove se noi passiamo di lì non ci sono attività commerciali in quel tratto. Ok. Quattro e un continuo di... Sì, sì, no, è poco, poco per fortuna, perché oggi se fosse di più, cioè voglio dire, se i 20 metri che siamo arrivati a cambiare gestioni, figuriamoci se fosse 3 km, chissà quanti continuano a dire. Comunque, insomma, non è... sarebbe meglio, secondo me, impegnare l'amministrazione a trovare la soluzione migliore, capendo che se è una direttiva ministeriale, quindi così non si può fare, però... è un messaggio che secondo me si dà per sensibilizzare la comunità.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Stoffato.
Io sono d'accordo, non entrerò con quel merito perché credo che la spiegazione del Presidente sia abbastanza esaustiva. Sul fatto di trovare soluzioni migliori concordo, nel senso che si può sempre trovare una soluzione migliore, credo però che è giusto ricordare e questa è già una soluzione che è frutto di un miglioramento rispetto a quello che era l'ipotesi che si paventava non più di un anno fa, che erano le fasce orarie, che erano situazioni sicuramente più impegnative, su cui noi stessi, tutto il Consiglio, si è battuto dall'inizio, e infatti arriviamo adesso con una fascia oraria caduta frutto di questo lavoro. Lavoro che tra l'altro ha visto anche molti dei qui presenti anche andare a parlare con i commercianti prima dell'inizio dei lavori, ed è proprio lì che forse è nata anche un po' di preoccupazione, o comunque siamo venuti a conoscenza di questa preoccupazione, e che poi infatti ci siamo attivati ed è arrivata la risposta di una fascia oraria invece che tra. Poi ultima cosa, poi chiudo, un'osservazione di metodo più che altro, ovviamente senza voler dare alcun tipo di lezione, anche perché il consigliere Riva è molto più esperto di me, è molto più bravo di me. Credo che a volte è molto probabilmente che credo che questo sia un po' frutto anche un po' del gioco della politica, insomma, mozioni di questo tipo. Io sono felice che il consigliere Rigo, come molti di noi qui presenti, abbia rapporti e vada a parlare con i commercianti, come abbiamo fatto anche noi. È giusto però anche sapere riuscire a dare le informazioni giuste, perché credo che il nostro ruolo non sia quello di spaventare o far nascere delle preoccupazioni attraverso delle informazioni a volte non esatte o parziali, ma credo che sia giusto, e spero che il consigliere Rigo, se non l'ha fatto in precedenza, come ha detto parlando con i commercianti, lo faccia prossimamente, ma spiegando ad esempio da dove arrivano queste scelte, come sono state fatte e cosa effettivamente comporta questa scelta. Quindi credo che a volte un po' più di dare le informazioni, ecco, per come sono e nella loro totalità possa aiutare tutti i cittadini per primi, come diceva il consigliere Carello prima, siamo qua per i cittadini, per fare bene i cittadini. Credo che un po' di onestà anche di collaborazione possa tornare utile non solo alla maggioranza, non solo al Consiglio, ma alla cittadinanza tutta.
Bene, grazie. Consigliere Veronesi.
Vorrei sollevare un ultimo punto, no? Riprendendo l'intervento del consigliere Carello, cioè, sono molto d'accordo sul trovare la migliore soluzione, la cittadinanza tutta, però è anche, cioè, guardando anche quello che è il cantiere adesso di via 20 settembre, che ha portato a avere la preferenziale su via Torbido, che ha portato anche comunque a una buona velocità commerciale anche dei mezzi su via Torbido, bisogna tenere in considerazione che su quei mezzi tanti studentesse sono tutte le mattine, cioè quindi anche la garanzia di un servizio ottimale per gli studenti di una fascia d'età, soprattutto quelli delle medie superiori, e che vediamo molto spesso penalizzati sui giornali, ci si legge spesso sull'Arena appunto che non ci sono gli autobus, comunque arrivano in ritardo, che le scuole devono trovare delle soluzioni adeguate perché i mezzi non arrivano, quindi ecco, quello dobbiamo ricordare anche quello, cioè è uno dei mezzi più utilizzati da quella fascia di popolazione, e quindi ecco, questo mi sentivo di aggiungere, e quindi guardiamo il quadro complessivo e...
Se non ci sono altri interventi, darei la parola al consigliere Zavanetta.
Spero di ricordarmi tutto quello che ho studiato, un po' appisonato, perché è un vocabolario, non perché non posso avere i contenuti, attenzione. Allora, premetto che non sono pregiudizialmente favorevole o contrario al ZTL, nel senso, pensate che Piazza Barà, partigiavano in Piazza Barà, passavano in Piazza Barà le macchine, una volta se fosse stata proposta una ZTL al tempo sono convinto che nessuno sarebbe stato a favore, però se io presentassi una mozione, se io fossi il consiglio della prima circoscrizione, presentassi una mozione per riaprire al traffico Piazza Barà, penso che destra e sinistra voterebbero contro, per cui da bravo democristiano, fiero di esserlo, valuto la razionalità dei progetti, non mi baso su pregiudizi legati alla parte politica. Ho sentito qualche fesseria, devo dirlo, nel senso che voglio vedere se qualcuno è favorevole ai commercianti, cioè non penso che ce ne sia uno, a meno che non ci sia un negozio di monopattini. Detto ciò, esiste una cosa che si chiama velocità commerciale, che ha citato il consigliere Veronesi, e io che ero presente nel mandato precedente in qualità di vicepresidente e altro, e diciamo che ho studiato il progetto, ho votato a favore del progetto e ci era stato imposto proprio di fare questo ZTL. Noi avevamo cercato in ogni modo di contenere il danno chiedendo che ci fossero delle fasce molto ristrette. E una precisazione, non so perché non vi piaccia il termine zona traffico limitato, ma stiamo parlando di una zona traffico limitato, mi dispiace per chi ha detto il contrario, e se fate il paragone con il centro di Verona, il centro di Verona in epoca Zanotto, tra l'altro ho un promemoria del sindaco che aveva attivato questo procedimento, era stata limitata al traffico, e devo dire, sì, danni economici ce ne sono stati sicuramente in quella fase, ma ci sono stati sicuramente anche dei pro a livello di turismo, quindi sicuramente andava limitata, non doveva restare un'autostrada come era il tempo. Chiuderla, quindi farla diventare una ZTI, la chiamare zona traffico inibito come adesso, penso che sia un atto criminale, ma non sono consigliere della prima circoscrizione, per cui non vado oltre. E in questo caso specifico stiamo parlando di una zona traffico limitato, nel senso che sono andato a verificare, poi già sapevo di questo, però sul sito del comune di Milano, cui sindaco mi aiuta a essere di sinistra, quindi non è la Mella Fascistone che dice questa cosa, ma è un sindaco di sinistra, e le zone a traffico limitato sono aree in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli è consentita in orari prestabiliti, oppure solo a specifiche categorie di utenti o a particolari mezzi di trasporto. Direi che stiamo parlando proprio di questa. E io voterò a favore della mozione del consigliere Arrigo, nel senso che noi dobbiamo dare un indirizzo politico, non siamo tecnici, per cui se una cosa è bella come idea, la chiedo, perché no? Secondo me è irrealizzabile, nel senso che se non sono cambiate le cose non si può fare, però voterò a favore, e non è una presa di posizione politica, nel senso non è che sono contro la ZTL perché la sta facendo la sinistra, probabilmente dovremmo farla
e sinceramente piuttosto di abbandonare il progetto, di abbandonare l'accoppiamento per il quale tanto ci siamo battuti, mi va anche bene nel PPL. Spero che ci sia l'impegno da parte dell'amministrazione di ridurre gli orari di disagio, perché è un disagio quando sento che viene messo in dubbio turba, diciamo, io ci vado in bicicletta, stavo tranquillamente, cioè oggi ho fatto un viaggio di lavoro e sono dovuto andare in macchina, dovevo andare a Trento con dei macchinari da un cliente e quindi lo dovevo fare per forza con questo sistema. Ci sono altre situazioni in cui forse ci lamentiamo più del dovuto, ma ci possiamo andare in piedi con i posti. Dipende, va valutato caso per caso, ma qui sicuramente creerà un animo, si possono diminuire. Questo sicuramente. Spero che appunto ci sia un interesse di questo tipo, cioè di ridurre questo tipo di danni, che non vengano sottovalutati anche ai piani alti, non a togliere questo contesto ovviamente, e niente, per quello che ho detto voterò a favore di questa richiesta fatta dal consigliere Rico, che dubito verrà realizzata.
Grazie consigliere Zavanetta. Consigliere Ornò.
Ultima cosa, non sto sminuendo il problema, è che io ho una domanda. Se rimane sempre più comodo andare in macchina in un posto, come facciamo a fare in modo che la gente prenda i mezzi pubblici? Cioè, se io sono una mamma di uno studente che va al Copernico e l'autobus lo fa arrivare in ritardo tutti i giorni perché è in coda con le macchine, quando è che decido di fargli prendere la Pilubio o l'autobus? Cioè, non è che sono questioni di principio, però c'è un piano ai piani alti che non sminuisce il problema, che cerca di fare in modo che ci sia una convenienza a prendere il mezzo pubblico. Se non ha la corsia preferenziale il mezzo pubblico per andare a scuola, per andare a lavoro, nessuno di noi lo prenderà, perché è una fesseria dire che io propongo a voi due di andare a 50 km da qui in macchina, è evidente, però le mamme che hanno i loro bambini ci tengono a che, o i loro ragazzi, vedete che i bambini ci stanno nel piccolino, vabbè. Ma un ragazzo che già si sveglia tardi la mattina, che già questo e quell'altro, io devo andare al lavoro così, devo andare a 50 km, io prenderò la macchina, però mio figlio o io persona che non ho macchina, cioè esistono anche le persone che non la possiedono la macchina, o forse sarebbe meglio che iniziassero ad essere di più se in Italia siamo troppi con troppe macchine. Allora, per questo c'è anche un principio, ci sono tante necessità date dal nostro stile di vita che esiste già. Però un pochino l'amministrazione, il ministero, i piani alti dovrebbero avere una visione anche dall'alto di dire vogliamo cambiare un pochino la viabilità delle cose, allora forse qualcosa da fare diverso. Questa è l'idea, non sto sminuendo. Comunque io dicevo, uno parcheggia in una via parallela e poi va a piedi, non che deve partire da Negrara e andare a piedi in via Pisano, evidentemente. Grazie.
Grazie consigliere Zanotto. Abbiamo concluso il dibattito, per cui siamo pronti alla votazione. PG 129299, mozione in contrarietà all'istituzione di una ZTL nel quartiere di Borgo Venezia. Favorevoli? No. Stai, favorevoli. Contrario.
Da uno non sono dei favorevoli.
Favorevoli, Rigo, Zavanella, Braga, Carlotto, Carello, Suave. Passiamo di zero, pertanto la mozione non viene approvata. Do la parola al consigliere Zavanella per la sua mozione.
Per scusarmi con la dottoressa Poletto, perché solo adesso mi rendo conto di aver fatto una dichiarazione di voto di 4 pagine e non dovrò metterlo a verbale.
Messo a verbale, mi manda qualcosa. Perché ho scritto voto a favore della mozione di Rigo perché è una bella idea, anche se dubito venga realizzata. Questo è quello che scrivo.
Una sintesi.
Una sintesi
sicuramente è un po' magari lo compriamo un pochino.
poi il verbale ve lo mando da leggere, se non vi piace vi avevo già avvisato la volta scorsa.
Bene, detto ciò, siamo alla mia mozione e mi si parla della palestra dell'ente.
Tanto rimane fra noi, non più, perché non si può provare.
Posso?
Sì.
Allora, qui si parla della palestra delle scuole comunali, sono in via Albertini, nella nostra circoscrizione, è una palestra sulla quale siamo già intervenuti nel mandato precedente, ero andato tra l'altro in qualità di vicepresidente personalmente all'inaugurazione di questi lavori. E siamo stati investiti 25.000 euro da parte dell'amministrazione per sostituire il fondo, il PVC, nessun PVC riciclabile faceva odore precedente, abbiamo aperto i quarti scopo, ho punteggiato le pareti, insomma l'abbiamo messa a nuovo e niente, adesso ho delle fotografie, se qualcuno ha curiosità di vederle, che mostrano una struttura fatiscente, cioè distrutto ovviamente il soffitto. A me dispiacerebbe, a parte il fatto che diventasse inagibile la struttura, cosa che secondo me potrebbe accadere se non si interviene, ma soprattutto che ci fossero dei danni agli interventi fatti in precedenza, perché 25.000 euro non so per voi, ma per me sono tantissimi. Quindi con questa mozione, che non leggo perché l'avete già letta tutti, chiedo che l'amministrazione comunale intervenga con urgenza avviando i lavori necessari per fermare il deterioramento.
Sì, grazie consigliere Zavanella. Allora anche qui due dati. Allora, il 5 novembre scorso siamo andati, purtroppo la situazione, sì, ne siamo consapevoli, la situazione della scuola, ne siamo consapevoli e perduta da un po'. Ci sono arrivate segnalazioni dalle società sportive e dalla scuola ovviamente. Io ho subito coinvolto l'assessore alla paglia e il 5 novembre siamo andati in sopralluogo con appunto l'assessora per appunto valutare l'entità e la problematicità della questione. È stato dato, quindi è stato valutato un intervento da realizzare anche abbastanza presto, è stato dato l'incarico all'impresa, tanto che pensavamo che fosse un intervento già preso in carico, già gestito. In realtà è stato chiesto appunto all'ingegnere Olivieri, che è il responsabile dell'edilizia scolastica, che ha sollecitato nuovamente l'impresa, quindi era già un lavoro che doveva essere effettuato qualche tempo fa, sollecitato nuovamente l'impresa, comunicato che entro il 18 maggio, segniamoci questa data, dovrebbe ultimare l'intervento di copertura, perché poi la problematicità è l'intervento di copertura del tetto, perché appunto il consigliere Zavanella appunto diceva il problema. Che si è insomma sì, intralato dal soffitto e quindi c'era proprio un intervento di copertura da sistemare e quindi entro il 18 maggio dovrebbe ultimare, però è un dovrebbe, quindi noi sicuramente saremo vigili e attenti e quindi chiedo anche collaborazione del consigliere Zavanella, che insomma ci coordiniamo e se entro il 18 maggio insomma non è intervenuto risollecitiamo. Qui appunto sì, entro il 18 maggio dovrebbero ultimare l'intervento di copertura e poi faranno anche una recensione interna con una commissione. Questa settimana pianificheranno le modalità di intervento, quindi ecco, attendo che a breve insomma ci comunichino le modalità di intervento nella comunicazione, appunto diceva questa settimana, perché appunto io ho chiesto la settimana scorsa, questa settimana pianificheremo le modalità di intervento, quindi io le notizie che ho avuto sono di un intervento diciamo entro il mese di maggio. Naturalmente sarà nostra premura come al solito insomma monitorare la cosa e il caso di sollecitare, però è già un lavoro che è già stato dato a impresa, quindi siamo già passo avanti. Però ecco, naturalmente, come potete immaginare, le imprese hanno tante scuole, quindi magari terminano un lavoro in un'altra scuola, vanno per un'altra, quindi bisogna sempre tenere un attimo monitorata la situazione. Per cui ecco, le notizie sono queste. Avete sempre domande, altrimenti poniamo in votazione. Allora, PG 16 0853, richiesta interventi urgenti palestra scuola Manzoni. Favorevoli? All'unanimità. Contrarizzare o assentizzare, pertanto la mozione viene approvata e ci impegniamo a seguire lo stato dei lavori. Grazie. E se non avete altre domande, alle 22:11 dichiaro chiuso il consiglio, la seduta, e ringrazio tutti e tutti. Buona serata. Buona notte.